Rilevazione degli apprendimenti. Anno scolastico 2015-2016. Prova di italiano. Scuola primaria, classe quinta, fascicolo 5. Istruzioni. La prova è composta da due testi che dovrai leggere per poi rispondere alle domande che li seguono e da alcune domande di grammatica. Le istruzioni, prima di ogni domanda, ti diranno come rispondere. Leggile dunque con molta attenzione. Nella maggior parte dei casi, per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni risposta c'è un quadratino con una lettera dell'alfabeto A, B, C, D. Per rispondere, devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta, una sola, che ritieni giusta, come nell'esempio 1. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A. Venezia. B. Napoli. C. Roma. D. Firenze. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella. Oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. Sì, no. A è coraggioso. B è timido. C ama lo studio. D gli piace giocare. E non sa mentire. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta: Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio 4. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. In questo caso è stato scritto no accanto alla casella B, che è quella sbagliata, ed è stata messa la crocetta nella casella D, che è quella giusta. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci al posto dei puntini i mesi mancanti. Gennaio, febbraio, puntini, aprile, puntini, puntini, puntini. Agosto. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti, in totale 75 minuti di tempo. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Per un pugno di caramelle. Non so se avete mai fatto quel gioco tipico delle feste di paese, dove ci sono tanti vasi di coccio legati a un filo, pieni in genere di ogni ben di Dio. E il filo è sospeso sopra le teste dei giocatori. I concorrenti, armati di bastone e opportunamente bendati, devono cercare di rompere i vasi per vincere quello che c'è dentro. Vi sembra divertente? Io questo gioco lo odio. Era un'estate di qualche tempo fa. Un giorno io e mio fratello ci trovammo a partecipare a questo maledetto gioco. A noi, che venivamo dalla città, quella bella pignatta da spaccare come un'albicocca ci sembrava una cosa facile e divertente. Illusi. Non sapevamo che i dilemmi più angosciosi e complicati si possono nascondere dietro le cose più semplici e saltare fuori quando meno te lo aspetti. Io ero il primo della fila e tutti mi guardavano. Mentre venivo bendato, tenendo pure io gli occhi ben chiusi, pensavo con cura alle mosse che avrei fatto. Come in un film d'azione in cui il protagonista è super forzuto, ma anche super intelligente e non fa nessun movimento a caso, così io cercavo di calcolare nel mio cervello il numero di passi necessari a raggiungere la pignatta, l'angolo di incidenza con cui vibrare il colpo, la forza che ci avrei dovuto mettere. Già vedevo la pioggia di caramelle che, al rallentatore, mi cadevano addosso tra gli sguardi ammirati del folto pubblico. Che poi io e mio fratello di caramelle ne mangiavamo davvero poche, che ogni volta dovevamo chiedere il permesso, vedere che non fossero troppo colorate e troppo piene di ingredienti astrusi e poi lavarci i denti. Il più delle poche caramelle che mangiavamo ce le succhiavamo in fretta e furia a casa dei nonni, in gran segreto, stando bene attenti a far sparire le tracce del nostro orrido crimine. Allora eccomi bendato, pronto alla vittoria. Mi mettono in mano il bastone e mi fanno girare su me stesso, pensando di confondere in questo modo il mio infallibile senso dell'orientamento. Così, finito di girare, faccio un passo e mezzo, mi volto deciso verso destra e tiro un fendente che nemmeno Aragorn, figlio di Arathorn, nella battaglia davanti a Minas Tirith. Solo che, invece di prendere il vaso pieno di caramelle, colpisco solo aria. Appena mi tolgo la benda, scopro con orrore che tutti i miei calcoli sono sbagliati, che di più non si può. Anzi, quasi davo una bastonata in testa a un tipo lì vicino. Mi giro un po' la testa e mi sento le orecchie rosse. Una bambina mi si avvicina e mi dice: «Assassino, volevi uccidere mio padre!» Mi allontano, sperando che la gente si dimentichi in fretta di me. Come ho potuto sbagliare? Sembrava così facile. Mentre meditavo a come diventare trasparente e venivo assalito dai sensi di colpa, ero diventato un quasi assassino, io che stavo attento a non calpestare le formiche, venne il turno di mio fratello, che era piccolo e carino come certi bambini della pubblicità. Quando gli hanno messo la benda, lui, anziché pensare al cinema, come avevo fatto io, ha semplicemente tenuto gli occhi aperti e ha scoperto che attraverso la benda si vedeva benissimo. Così, dopo la solita giravolta, quella giravolta che a me, che tenevo gli occhi chiusi, aveva scombussolato tutti i piani, lui è andato sotto la pignatta e con un colpo ben assestato l'ha distrutta in mille pezzi. E allora fu tutta un'acclamazione, un bravo, grida di meraviglia, applausi, risate per quel bambino piccolo piccolo che era riuscito laddove il grande, io, aveva miseramente fallito. Mio fratello poi è venuto da me, con la maglietta ripiegata sul davanti e piena fino all'inverosimile di caramelle. Avrebbe potuto fare lo sbruffone, vantarsi di avermi surclassato e sarebbe stata la più pura e semplice delle verità. Invece anche lui, come me, era caduto in un vortice di dilemmi. Io continuavo a pensare al mio errore madornale, alla mia sicurezza eccessiva e mi rivedevo al rallentatore e infinite volte a dare quella tremenda bastonata all'aria. E ripensavo alla bambina che mi aveva dato dell'assassino e sarei voluto sprofondare al centro della terra. Mio fratello, invece, a vedermi nervoso e arrabbiato e deluso, si sentiva in colpa. Perché in fondo lui, bambino piccolo e carino, aveva barato. Era riuscito a rompere la pignatta tenendo gli occhi aperti. E quando gli avevano chiesto se vedeva qualcosa, lui non aveva detto nulla. Aveva vinto e aveva fatto una bellissima figura. Io ero stato onesto ed era finita con un omicidio mancato. Quel pomeriggio fu un vero schifo. Io rimasi nervoso e intrattabile come solo un fratello maggiore può essere, mentre mio fratello cercava di farsi perdonare di qualcosa che nessuno sapeva. In più, le famose caramelle che stavano nella pignatta erano di quelle che ti si appiccicano ai denti e che hanno quei gusti assurdi tipo amarena o cola. Ne mangiammo una a testa, tanto per dire che le avevamo mangiate, ma le avremmo rimesse volentieri al loro posto, nella pignatta dei nostri stupidi dilemmi. Tratto e adattato da Federico Appel, Popotus, 23 ottobre 2012, pagine 6-7. A1. In quali occasioni si svolgono giochi come quello descritto nel racconto? A. Nelle feste paesane. B. Nelle cerimonie pubbliche. C. In gare sportive. D. In spettacoli acrobatici. A2. A chi l'autore fa raccontare l'esperienza narrata nel testo? A3. L'autore comincia il racconto rivolgendosi al lettore con l'espressione «Non so se avete mai fatto quel gioco». E poi descrive il gioco. Questo inizio ha l'effetto di Far passare al lettore la voglia di imparare un gioco. B. Coinvolgere il lettore risvegliando la sua curiosità. C. Far riflettere il lettore sul funzionamento di un gioco. D. Far capire che chi scrive non sa tutto sui suoi lettori. Dal testo si possono ricavare le istruzioni del gioco. A4. Trova e scrivi tre materiali che servono per il gioco descritto nel testo. 1 puntini, 2 puntini, 3 puntini. A5. Trova e scrivi qual è l'obiettivo del gioco descritto nel testo. A6. In quale altro modo l'autore chiama la pignatta nel testo? A7. A riga 9 c'è scritto illusi. Nel testo, illudersi significa avere un'idea, opinione sbagliata riguardo a qualcosa. Qual è l'idea, opinione sbagliata di cui si parla nel testo? A. Credere che il gioco delle pignatte sia semplice e piacevole. B. Credere che sia semplice nascondere la propria inesperienza. C. Credere che spaccare un'albicocca sia facile e divertente. D. Credere che i giochi si possano fare a occhi chiusi. A8. Come si prepara al gioco il primo ragazzo mentre viene bendato? A. Pensa a come avrebbe giocato il suo eroe preferito. B. Prova i movimenti che dovrà fare per avere più forza possibile. C. Cammina e conta i passi per calcolare la distanza dal bersaglio. D. Progetta e valuta tutto quello che dovrà fare per riuscire. A9. Leggi la parte di testo nel riquadro qui a fianco. Come si può sostituire così, in modo da mantenere la stessa relazione tra l'informazione che viene prima e quella che viene dopo? Come in un film d'azione in cui il protagonista è super forzuto, ma anche super intelligente e non fa nessun movimento a caso, così io cercavo di calcolare nel mio cervello il numero di passi necessari a raggiungere la pignatta, l'angolo di incidenza con cui vibrare il colpo, la forza che ci avrei dovuto mettere. Così si può sostituire con A invece, B allora, C allo stesso modo, D in questo caso. A10. Quale tra le seguenti frasi del testo ti dice che prima di giocare il primo ragazzo che viene bendato è assolutamente sicuro di vincere? A. Io ero il primo della fila e tutti mi guardavano. B. Mentre venivo bendato, tenendo pure io gli occhi ben chiusi, pensavo con cura alle mosse che avrei fatto. C. Io cercavo di calcolare nel mio cervello il numero di passi necessari a raggiungere la pignatta. D. Già vedevo la pioggia di caramelle che al rallentatore mi cadevano addosso. A11. Stando bene attenti a far sparire le tracce del nostro orrido crimine. Riga 23. Qual è l'orrido crimine commesso dai due fratelli? A. Disobbedire di nascosto alle regole dei genitori sulle caramelle. B. Mangiare un gran numero di caramelle in poco tempo. C. Mangiare caramelle e non lavarsi i denti. D. Scegliere caramelle con coloranti e ingredienti dannosi alla salute. A12. Che cosa succede quando il primo ragazzo che viene bendato ha finalmente in mano il bastone? Riga 24. A. Sfrutta la corrente d'aria per migliorare il tiro. B. Non si accorge di colpire il padre di una bambina. C. Dà un gran colpo nella direzione sbagliata. D. Colpisce il bersaglio con grande forza. A13. Tenendo conto del racconto, quali dei seguenti pensieri possono passare per la testa del primo ragazzo bendato dopo che si è tolto la benda dagli occhi? Metti una crocetta per ogni fumetto. Che figuraccia cosmica! Vorrei sparire dalla faccia della Terra. A. Vero? Falso. Uffa! Ora tutti si dimenticheranno di me. B. Vero? Falso. Che vergogna! Sbagliare così clamorosamente in un giochetto da bambini. C. Vero? Falso. Ci mancava solo quella ragazzina. Mi ha fatto sentire un criminale. D. Vero? Falso. Aiuto! Potevo almeno stare attento a non calpestare le formiche. E. Vero? Falso. A 14. Venne il turno di mio fratello, che era piccolo e carino, come certi bambini della pubblicità. Righe 37-38. Con questa immagine l'autore crea l'aspettativa che il fratello piccolo A. Non sia un giocatore temibile, è tenero e dolce. B. Non sia preso sul serio dalla gente, è un bambinetto. C. Si concentri bene sul gioco, ha uno sguardo intelligente. D. Attiri altri spettatori, all'aria di un bambino interessante. A 15. Dopo aver letto il testo, hai informazioni sufficienti per capire perché all'inizio del racconto il ragazzo dice «Io questo gioco lo odio», riga 5. Qual è il motivo del suo odio? A. Quel gioco è legato al ricordo ancora vivo di un'umiliazione. B. Il ragazzo considera quel gioco adatto a bambini più piccoli di lui. C. Il ragazzo non ama i giochi in cui ci si deve orientare nello spazio. D. Quel gioco è passato di moda e non diverte i ragazzi di oggi. A 16. In base al testo ci sono diverse ragioni che spiegano perché il fratello piccolo alla fine era scontento. Indica quali. Metti una crocetta per ogni riga. Il fratello piccolo alla fine è scontento perché... Sì, no. A. Si sente responsabile del disagio del fratello. B. Sa di aver vinto senza averlo meritato. C. Gli dispiace di essersi dato troppe ari per la vittoria. D. Si sente in colpa per aver imbrogliato. E. È stanco di essere considerato piccolo e carino. Ci sono alcune ragioni per cui un fratello ha perso e uno ha vinto. A 17. Indica le ragioni che spiegano perché il fratello grande ha perso. Metti una crocetta per ogni riga. Vero? Falso. A. Perché ha perso l'orientamento quando l'hanno fatto girare. B. Perché il suo eroe non era forte come credeva lui. C. Perché non era bello e carino come il fratello piccolo. D. Perché ha sbagliato i suoi calcoli. A 18. Indica le ragioni che spiegano perché il fratello piccolo ha vinto. Metti una crocetta per ogni riga. Vero? Falso. A. Perché la benda era trasparente. B. Perché era piccolo e carino. C. Perché non ha segnalato che ci vedeva. D. Perché ha rispettato le regole del gioco. Il testo che segue è stato diviso in 4 parti. Nella parte 1 troverai una figura. Le parti 2, 3 e 4 sono dei paragrafi scritti. La suddivisione del testo è un modo per aiutarti a svolgere la prova. Leggi ogni parte e rispondi alle relative domande. Le ultime domande, invece, riguardano il testo nel suo insieme. Parte 1. Società Italiana di Pediatria. La piramide dell'attività motoria. Ora ti leggo il contenuto della piramide dall'alto verso il basso. Il meno possibile, computer, videogiochi, TV. Una volta alla settimana, attività all'aperto, gite. 3-4 volte la settimana, attività motoria organizzata. 4-5 volte la settimana, aiutare nei lavori domestici, gioco libero con coetanei. Ogni giorno, andare a scuola in bici o a piedi, passeggiare, salire le scale a piedi, ordinare i giochi. B1. Osserva con attenzione la figura della piramide e leggi le informazioni scritte nella figura. Quale potrebbe essere l'inizio del testo che accompagna questa figura? A. Oltre che delle piramidi egiziane, fino ad ora eravamo abituati a sentir parlare della piramide alimentare. Da oggi, però, abbiamo un'altra piramide che ci insegna a vivere meglio, quella dell'attività motoria. B. Oggi la creatività è molto importante. La figura ci suggerisce come costruire una piramide con tante immagini divertenti. Serviranno cartoncino, colori, forbici, colla e tanta fantasia. C. Sapete come i ragazzi di oggi utilizzano il loro tempo? La piramide dell'attività motoria ci dà una fotografia di quali sono le attività preferite dai ragazzi nell'arco di una settimana. D. Non sai cosa fare nel tempo libero? Le solite attività ti annoiano? La piramide dell'attività motoria propone tante idee, dalle più facili e divertenti alle più impegnative, che possono piacere sia a te sia ai tuoi genitori. Adesso puoi voltare pagina e continuare il lavoro. Attenzione, ricordati che non puoi più tornare indietro a rivedere questa domanda. Parte 2. La piramide dell'attività motoria. Le attività quotidiane. L'idea di creare uno strumento di facile consultazione per capire quali siano le nostre esigenze motorie, ma soprattutto quelle dei bambini e degli adolescenti, è della Società Italiana di Pediatria, SIP, che ha presentato una nuova piramide dedicata al movimento e all'attività fisica. Il funzionamento della piramide dell'attività motoria è simile a quello della piramide alimentare. Nella piramide alimentare ci sono alla base frutta, verdura, cereali da mangiare quotidianamente e in cima le cose che ci piacciono tanto, dagli insaccati ai dolci, ma che dobbiamo mangiare con parsimonia. Alla base della piramide dell'attività motoria, spiega Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria, sono indicate le attività da svolgere quotidianamente. Man mano che si sale verso i gradini più alti della piramide, si incontrano le attività da svolgere con minore frequenza. Piramide alla mano, secondo la SIP, i bambini devono andare a scuola a piedi tutti i giorni, fare attività fisica all'aria aperta almeno 4-5 giorni alla settimana, di cui 3 o 4 volte in maniera organizzata, possibilmente con un gioco di squadra. Occasionali, ma importanti, le attività all'esterno, eventualmente organizzate in forma di gita, mentre il tempo dedicato a TV, internet e videogiochi, ultimo livello della piramide, dovrebbe essere ridotto al minimo e non superare un'ora al giorno. L'esatto contrario, su per giù, di quello che avviene nella realtà, dove i ragazzi trascorrono da 3 a 4 ore al giorno davanti a uno schermo, TV, computer o smartphone che sia. Solo uno su tre va a scuola a piedi e circa il 40%, 44% delle femmine, non pratica alcuna attività sportiva o si limita alle 2 ore settimanali, scarse, dell'orario scolastico. Il tutto mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che molti problemi di salute sono attribuibili all'inattività fisica. B2. All'inizio del paragrafo si parla di uno strumento di facile consultazione per capire quali siano le nostre esigenze motorie. Righe 1-2. Di quale strumento si tratta? B3. L'espressione mangiare con parsimonia, righe 8-9, significa A. Mangiare in poco tempo. B. Mangiare fino ad essere sazi. C. Mangiare senza esagerare. D. Mangiare con appetito. B4. In questo paragrafo si dice che il funzionamento della piramide dell'attività motoria è simile a quello della piramide alimentare. Righe 5-6. Ciò significa che entrambe le piramidi A. mostrano ciò che piace a molti ragazzi di oggi e che cosa piace a pochi. B. Raccomandano che cosa sia opportuno fare spesso e che cosa con moderazione. C. Danno indicazioni su come comportarsi educatamente. D. Danno suggerimenti su come dare il meglio di se stessi. Attenzione, per rispondere alle due domande che seguono, utilizza anche la figura riportata qui sotto e che hai già incontrato nella parte 1. Società Italiana di Pediatria, la piramide dell'attività motoria. Ora ti leggo il contenuto della piramide dall'alto verso il basso. Il meno possibile: computer, videogiochi, TV. Una volta alla settimana. Attività all'aperto, gite. 3-4 volte alla settimana, attività motoria organizzata. 4-5 volte alla settimana, aiutare nei lavori domestici, gioco libero con coetanei. Ogni giorno. Andare a scuola in bici o a piedi, passeggiare, salire le scale a piedi, ordinare i giochi. B5. Tenendo presente questo paragrafo e osservando la figura della piramide, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. Metti una crocetta per ogni riga. Affermazioni. Vero, falso. A. Aiutare a casa, riordinando le proprie cose, è un'attività che non serve per il benessere fisico. B. Sarebbe bene andare a scuola tutti i giorni in bicicletta. C. Trascorrere 3 o 4 ore al giorno davanti a uno schermo non è eccessivo se durante la settimana si fa molto esercizio fisico. D. Andare a scuola a piedi o in bici un giorno su 3 è sufficiente. E. Sarebbe bene partecipare almeno 3 o 4 volte alla settimana a giochi organizzati. B6. Dalla figura e da quanto detto nel paragrafo, si capisce che la piramide è stata costruita seguendo un preciso criterio. Quale delle seguenti affermazioni tiene conto di questo criterio? A. Alla base della piramide si trovano attività tipo camminare e passeggiare che aiutano i ragazzi a rispettare l'ambiente. B. Nei gradini più bassi della piramide ci sono le attività dei ragazzi che i genitori ritengono più importanti, per esempio aiutare nei lavori domestici o mettere in ordine i giochi. C. Le attività sono ordinate in base a quanto risultano interessanti per i ragazzi, con i mezzi tecnologici in cima alla piramide. D. In cima alla piramide ci sono le attività da svolgere con minore frequenza, in quanto meno necessarie per la crescita fisica e il benessere dei ragazzi. Parte 3. Come non fare abbandonare lo sport? Ma come fare ad avvicinare bambini e adolescenti allo sport? Secondo la Società Italiana di Pediatria, il problema italiano non è farli avvicinare, ma non farli allontanare precocemente. In 10 anni, 2001-2011, tra i bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, la pratica sportiva continuativa è aumentata. E nell'ultimo anno i più piccoli hanno guadagnato il primato dei più sportivi del bel paese. Ma le buone notizie su questo fronte finiscono qui. Già dopo la scuola primaria, infatti, i bambini italiani cominciano ad allontanarsi dalla pratica sportiva continuativa e a ingrossare le fila dei sedentari. E se fino a qualche anno fa l'età spartiacque era stata quella tra i 14 e i 15 anni, ora l'andamento negativo comincia già a 11 anni. Tabella abbandono della pratica sportiva. Fasce d'età 11-14, diminuzione dell'interesse per lo sport. 15-17, scarsa attività fisica. 18-19, marcata inattività. B7. In questo paragrafo si parla del problema del rapporto tra i giovani e lo sport in Italia. Quale delle seguenti affermazioni sintetizza questo problema? A. I giovani smettono troppo presto di fare sport. B. I giovani si avvicinano allo sport troppo tardi. C. I I più piccoli non praticano lo sport in misura sufficiente. D. I bambini non si avvicinano volentieri alla pratica sportiva. B. 8. In questo paragrafo si dice, ma le buone notizie su questo fronte finiscono qui. Righe 6-7. Quali sono le buone notizie? 1. Puntini. 2. Puntini. B9. Uno dei dati della tabella di questo paragrafo è che nella fascia d'età 11-14 c'è una diminuzione dell'interesse per lo sport. Trova nel paragrafo un'affermazione in accordo con questo dato e ricopiala qui sotto. B10. Dopo l'espressione "ma le buone notizie finiscono qui", righe 6-7, il testo prosegue con A. La negazione di quanto detto in precedenza. B. L'introduzione di notizie negative. C. La presentazione di un nuovo argomento. D. La descrizione delle buone notizie. Parte 4. Le cause della disaffezione allo sport. Tra le cause di questa disaffezione precoce allo sport, sostiene la SIP, ci sono certamente internet, TV e nuove tecnologie in genere che distraggono significativamente i bambini già alla soglia dell'adolescenza. Ma da sole non bastano a spiegare perché il tasso di sedentarietà degli adolescenti italiani sia più che triplo rispetto a quello dei loro coetanei europei, i quali non sono da meno nell'uso di tecnologie digitali, né per abilità né per tempo trascorso. Fulvio Scaparro, esperto del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, dà di questo dato due interpretazioni. Da un lato, una scarsa cultura dello sport che riguarda la maggioranza degli italiani, grandi tifosi, ma molto poco sportivi. Dall'altro, una carenza di strutture e di opportunità per consentire a un adolescente di svolgere adeguatamente un'attività sportiva. Tornando alla piramide, il presidente della SIP, Corsello, sottolinea che, al di là dello sport organizzato, per poter giocare all'aria aperta, passeggiare e fare movimento è necessaria comunque un'organizzazione della vita coerente con questi obiettivi, che significa città più a misura di bambino e di adolescente, con spazi organizzati, più verde pubblico fruibile e iniziative dei comuni per fare in modo che si possa andare a scuola a piedi in sicurezza. 20 novembre 2013. Tratto e adattato da http://www.corriere.it/salute/pediatria. Accesso 23 novembre 2013. B11. In questo paragrafo vi sono le seguenti informazioni. Gli italiani danno poco valore all'attività sportiva. I giovani sono molto attratti dalle nuove tecnologie. Gli impianti sportivi non sono sufficienti. Queste informazioni rappresentano A. le conclusioni di un problema. B. le soluzioni di un problema. C. le conseguenze di un problema. D. le cause di un problema. B12. Il presidente della SIP, Corsello, propone alcuni cambiamenti per migliorare la situazione descritta nel testo. Quali cambiamenti propone? Metti una crocetta per ogni riga. Sì, no. A. Lasciare spazi verdi nelle città. B. Rendere più sicuro l'andare a piedi a scuola. C. Creare spazi per il gioco e l'attività fisica. D. Organizzare tornei sportivi. E. Organizzare la vita dei bambini e delle loro famiglie. Le tre domande che seguono fanno riferimento all'intero testo. B13. Quale tra i seguenti slogan potrebbe essere scelto dalla SIP per comunicare il messaggio che la piramide motoria vuole dare? A. Programma la tua giornata. Avrai tempo per le attività che ti piacciono. B. Allontanati dal traffico, respirerai meglio e vivrai più a lungo. C. Muoviti tanto, la tua salute ne trarrà beneficio. D. Gioca ogni giorno con gli amici, crescerai meglio. B. 14. Per quale motivo i pediatri si interessano alle attività sportive? A. Per far capire che anche loro, i pediatri, amano lo sport e le attività motorie. B. Per difendere la salute che dipende anche dalle attività sportive e motorie. C. Per far conoscere le attività motorie e gli sport che si possono praticare in Italia. D. Per aiutare i genitori a scegliere lo sport più adatto per i loro figli. B. 15. Quattro bambini riferiscono le attività che svolgono abitualmente durante la settimana. Quale bambino ha abitudini che si avvicinano di più a quanto raccomandato nella piramide dell'attività motoria? Vedo un po' di TV alla sera, faccio ginnastica a scuola, dopo la scuola mi alleno con la mia squadra. A scuola ci vado a piedi e la domenica mi piace andare a giocare al parco. A. Mi piace aiutare la mamma nei lavori di casa e tutti i giorni porto la spesa a casa della nonna. Al pomeriggio vedo la TV per un paio d'ore, qualche volta vado ai giardinetti e mi diverto sull'altalena. B. Gioco a calcio due volte a settimana. Gli altri pomeriggi di solito sto in casa e mi diverto con i videogiochi. Tutti i sabati vado a vedere i miei amici che giocano a basket. C. Non guardo mai la TV, ma vedo molti video e ogni giorno uso il computer. A scuola andiamo in palestra due volte alla settimana. Vado anche a scuola a piedi perché è vicinissima a casa mia. D. Riflessione sulla lingua. C1. Scegli fra le quattro alternative quella che completa il senso del verbo nella frase seguente. La zia ha messo A. Nel cassetto del comodino. B. La torta al cioccolato. C. I panni nella lavatrice. D. Il più piccolo dei suoi figli. C2. Nel brano che segue sottolinea tutti i pronomi che si riferiscono a Maria. Maria è la mia amica del cuore. Lei è più grande di me ed è molto brava a scuola. Tutti i giorni, quando la vedo, le chiedo di aiutarmi a fare i compiti. C3. Il suffisso ista può aggiungere alla parola di base il significato di colui che esercita un certo mestiere o professione, ad esempio pianista, farmacista, camionista, eccetera. In quale delle seguenti parole il suffisso ista aggiunge lo stesso significato? A. Socialista. B. Dentista. C. Autostoppista. D. Altruista. C4. Le parole della tabella sono tutte parole composte. Indica da quali parti del discorso è formata ogni parola. Osserva l'esempio. Metti una crocetta per ogni riga. 1. Nome più nome. 2. Nome più aggettivo. 3. Verbo più verbo. 4. Verbo più nome. 5. Aggettivo più aggettivo. Esempio. Asciugamano. In questo caso la crocetta è stata messa sotto la colonna 4, verbo più nome. A. Capolavoro. B. Chiaroscuro. C. Pesce spada. D. Trita carne. E. Lavastoviglie. F. Sali scendi. G. Camposanto. C. 5. Indica con quale parola dello stesso significato potresti sostituire quella sottolineata nella frase che segue. Del periodo preistorico non ci sono fonti scritte. La parola fonti è sottolineata. A. Origini. B. Testimonianze. C. Cause. D. Sorgenti. C. 6. Leggi le frasi che seguono e sottolinea il soggetto di ogni frase. 1. Brillavano in alto le stelle. 2. Cantare è piacevole. 3. Quanti vengono in gita? 4. Al cinema andranno solo loro. 5. Nella prossima gara vincere sarà difficile. 6. Ieri sono arrivate delle navi da crociera. 7. Voi avete capito la spiegazione? C7. Leggi il dialogo. Chi è quella bambina bionda? Non lo so, potrebbe essere Luisa. Ma no, è Alice. La frase potrebbe essere Luisa. Che cosa esprimere? A. Un desiderio. B. Un consiglio. C. Una proposta. D. Un'ipotesi. C8. Nella seguente serie di parole sottolinea l'unica parola che non è derivata da casa. Casolare, caseggiato, casaccio, casereccio, casetta. C9. Quale dei seguenti gruppi di aggettivi contiene solo aggettivi qualificativi? A. Poco, semplice, bagnato, questo. B. Profondo, allegro, ruvido, fragrante. C. Nero, gentile, tanto, sereno. D. Splendente, nostro, magro, simpatico. C10. Leggi la frase che segue. Anna tratteneva il cane al guinzaglio. Da quante sillabe è composta la frase? Numero totale di sillabe. Puntini.